Licenziamenti collettivi, articolo 1, commi da 44 a 46. Viene modificata la procedura sindacale che deve seguire il datore di lavoro che intende intimare licenziamenti collettivi. È previsto che 1. La comunicazione dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità che l'impresa deve effettuare nei confronti di determinati soggetti pubblici avvenga non contestualmente, ma entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi a ciascuno dei lavoratori interessati. 2. Che gli eventuali vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria con la quale inizia la procedura di licenziamento collettivo sono sanabili ad ogni effetto di legge nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della medesima procedura. Sono state adeguate le conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi o inefficaci intimati ai singoli lavoratori all'esito della procedura di licenziamento collettivo al nuovo testo dell'articolo 18 della legge 300/1970 Statuto dei lavoratori introdotto dal provvedimento in esame. In particolare si prevede che in caso di recesso intimato senza l'osservanza della forma scritta si applica il regime sanzionatorio previsto dal nuovo testo dell'articolo 18, comma 1, della legge 300/1970, ossia la reintegrazione nel posto di lavoro e una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a 5 mensilità. In caso di recesso intimato senza il rispetto della procedura sindacale prevista dall'articolo 4, comma 12, della legge 223/1991, si applica la tutela prevista per i licenziamenti economici dal nuovo testo dell'articolo 18, comma 7, terzo periodo, della legge 300/1970, ossia indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale. In caso di recesso intimato violando i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità elencati dall'articolo 5 della legge 223/1991, si applica la tutela reale prevista dal nuovo testo dell'articolo 18, comma 4, della legge 300/1970, ossia la reintegrazione nel posto di lavoro e una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione, comunque non superiore a 12 mensilità. Infine, si prevede che in tali ipotesi, ai fini dell'impugnazione dei licenziamenti, trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 604/1966 prevede che il licenziamento debba essere impugnato con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a manifestare la volontà del lavoratore entro 60 giorni dalla sua comunicazione per iscritto, e che nei successivi 270 giorni che scendono a 180 giorni ai sensi del presente provvedimento debba essere depositato il ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o debba essere comunicata alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione. Licenziamento illegittimo, articolo 1, commi 42 e 43. Modificata la disciplina relativa alla tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, prevedendo una riduzione dell'area della tutela reale. Viene sostituta la rubrica dell'articolo 18 della legge 300/1970 tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, per adeguarla al nuovo contenuto normativo della disposizione. La nuova disciplina a tutela del lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo risulta così articolata. a licenziamento nullo nel caso di licenziamento nullo perché discriminatorio o adottato in presenza di una causa di divieto o intimato in forma orale, viene sostanzialmente confermata la normativa vigente che prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro indipendentemente dal motivo formalmente addotto e dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, nonché un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione e comunque non inferiore a 5 mensilità. Resta fermo, poi, che il lavoratore può optare, in alternativa, per un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale. Licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, cosiddetto licenziamento disciplinare, nel caso di licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo rispetto alla disciplina vigente, che prevede in ogni caso l'obbligo di reintegrazione del lavoratore nelle imprese oltre i 15 dipendenti, o oltre i 5 se si tratta di imprenditore agricolo, si introduce una distinzione tra mancanza di giusta causa o di giustificato motivo connessi a insussistenza del fatto contestato, ovvero a fatto che rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti o dei codici disciplinari. In questi casi continua a valere la reintegrazione nel posto di lavoro, tutela reale attualmente prevista dalla normativa vigente nelle imprese sopra i 15 dipendenti, e il giudice riconosce un'indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Per quanto concerne l'indennità rispetto alla normativa vigente, viene quindi fissato un tetto massimo e, allo stesso tempo, soppresso il limite minimo di 5 mensilità. Riguardo all'obbligo a carico del datore di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione, si specifica che dalle somme dovute si scomputino i contributi accreditati in favore del lavoratore in conseguenza di eventuali altre attività lavorative, mancanza di giusta causa o di giustificato motivo connessi a tutte le restanti ipotesi. In questi casi non opera più la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice, dichiarando risolto il rapporto di lavoro, riconosce un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo, cosiddetto licenziamento per motivi economici, nel caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo, non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice riconosce un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale. Tuttavia, il giudice, nel caso in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo, può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro e riconoscere un'indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Licenziamento inefficace nel caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione della procedura disciplinare o della procedura di conciliazione, non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice riconosce al lavoratore un'indennità risarcitoria complessiva determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale. Ai fini della determinazione in concreto dell'indennità, il giudice deve tenere conto della gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro e motivare in modo specifico al riguardo. Ci sono poi una serie di disposizioni di tipo trasversale applicabili in tutte le ipotesi di licenziamenti illegittimi. Riguardano 1. Il fatto che nella determinazione dell'indennità spettante al lavoratore il giudice debba dedurre quanto eventualmente percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative e quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione, nonché valutare il comportamento delle parti nell'ambito della procedura di conciliazione. 2. L'introduzione di una fattispecie di revoca del licenziamento individuale da parte del datore, in virtù della quale, qualora vi sia una revoca entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo licenziamento, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente la revoca, sena applicazione di sanzioni o indennità. Il comma 43 integra il collegato lavoro, dove si prevede che laddove disposizioni di legge in materia di lavoro contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. La modifica è volta a specificare che l'inosservanza di tale limite costituisce motivo di impugnazione del provvedimento giudiziale per violazione di norme di diritto. Incentivi alle assunzioni, principi generali, articolo 4, commi da 12 a 15. Si punta a definire meglio l'applicazione di tutti gli istituti di incentivo all'occupazione, definendo, al contempo, determinate fattispecie di esclusione del riconoscimento degli incentivi stessi. Si precisa, inoltre, che ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata si cumulano i periodi in cui il lavoratore abbia prestato l'attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Inoltre, viene modificata la norma che esclude il riconoscimento di specifici incentivi, sgravi contributivi in caso di assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di lavoratori che da almeno 24 mesi siano o disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS, nel caso in cui l'assunzione sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi. In questa prospettiva sono definiti i seguenti principi. Gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. Gli incentivi poi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Sempre gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva. Si stabilisce poi che gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che al momento del licenziamento presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore. Incentivi per l'occupazione di donne e anziani in aree svantaggiate, articolo 4, commi da 8 a 11. Si introduce, a decorrere dal 2013, una nuova tipologia di incentivi all'occupazione consistenti nella riduzione, nella misura del 50%, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro a favore di determinate categorie di lavoratori. La riduzione è modulata per quanto riguarda la durata, all'età dei lavoratori, al loro status lavorativo e alla tipologia contrattuale applicata. Il beneficio contributivo di 12 mesi è riconosciuto anche per i lavoratori utilizzati in regime di somministrazione a tempo determinato. Come osserva la relazione illustrativa allegata al provvedimento originario, all'introduzione di tale tipologia è connessa, ai sensi del precedente articolo 1, commi 14-15, la contestuale soppressione dell'istituto del contratto di inserimento. Più nel dettaglio si riconosce un'agevolazione contributiva consistente nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e di durata pari a 12 mesi per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013 con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato anche in somministrazione, come specificato nel corso dell'esame al Senato in relazione a lavoratori di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi. In tali casi, se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione con il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, mentre se l'assunzione viene effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione. Indennità di mobilità, disposizioni transitorie, articolo 2, comma 46. Ridefiniti con un progressivo ridimensionamento per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di mobilità fino al pieno assorbimento nell'ambito dell'ASPI dal 1 gennaio 2017. Lavoratori anziani, articolo 4, commi da 1 a 7. Si prevede, in caso di eccedenza del personale, la possibilità che con appositi accordi stipulati tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale venga posto a carico del datore di lavoro l'erogazione di una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente in favore dei lavoratori maggiormente anziani al fine di incentivarne l'esodo. In tale ipotesi, il datore di lavoro è inoltre tenuto a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento dei lavoratori interessati. L'accordo può concernere esclusivamente lavoratori in grado di raggiungere i requisiti per il pensionamento entro 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Lavoro accessorio e modifiche alla disciplina dei voucher, articolo 1, commi 32 e 33. Intervento sulla disciplina del lavoro accessorio, articoli 70 e 72 del DGS 276/2003, con l'obiettivo di restringere il campo di operatività dell'istituto. Ridefiniti i limiti di applicazione sulla base del solo criterio dei compensi, prevedendo che il loro importo complessivo non può essere superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Per quanto riguarda le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro annui, si prevede che le attività svolte a favore di ciascun committente non possono comunque superare i 2.000 euro annui. Per quanto riguarda le attività agricole, la normativa vigente viene sostanzialmente confermata con alcune limitazioni. Si escludono le casalinghe dal novero dei soggetti abilitati, restano confermati invece i pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università. È stato specificato che le attività agricole svolte a favore, ossia di produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000, non possono comunque essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Soppressa la norma che attualmente consente alle imprese familiari di ricorrere al lavoro accessorio per un importo complessivo in ciascun anno fiscale fino a 10.000 euro. Soppresse le discipline sperimentali previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2012. Che attualmente consentono prestazioni di lavoro accessorio da parte di titolari di contratti di lavoro a tempo parziale e di percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Per favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri, si prevede che i compensi percepiti nell'ambito del lavoro accessorio rilevino nel calcolo del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Attraverso l'integrazione dell'articolo 72,1 del DGS 276/2003, si interviene sui buoni voucher, specificando che i buoni devono essere orari numerati progressivamente e datati, in sede di adozione del decreto ministeriale che aggiorna periodicamente il valore nominale dei buoni, si deve tener conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Attraverso l'integrazione dell'articolo 72,4 del DGS 276/2003, si dispone invece l'adeguamento delle aliquote dei contributi previdenziali rispetto a quelle previste per gli iscritti alla gestione separata dell'INOS, da rideterminare con decreto del Ministro del Lavoro. viene dettata la disciplina transitoria, prevedendo che resta comunque ferma fino al 31 maggio 2013 la normativa vigente con riferimento ai buoni già richiesti al momento dell'entrata in vigore della legge. Lavoro a progetto, articolo 1, commi da 23 a 25. Interventi sulla disciplina del lavoro a progetto, articoli 61-69 del DGS 276/2003. Ecco quali: si consente che il contratto di lavoro a progetto sia riconducibile unicamente a progetti specifici e non più anche a programmi di lavoro o a fasi di questi ultimi, come ora previsto, e si esclude che il progetto possa consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. Questi ultimi possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si prevede tra gli elementi essenziali da indicare in forma scritta debba esservi anche il risultato finale che si intende conseguire attraverso il contratto di lavoro a progetto. Una modifica interviene sulla disciplina del corrispettivo sostituendo l'articolo 63 del DGS 276/2003. Che nella formulazione vigente si limita a richiedere che il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Si prevede che il corrispettivo non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, ovvero su loro delega ai livelli decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. È stata introdotta la facoltà per il committente di recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve la prova contraria a carico del committente, nonché le prestazioni di elevata professionalità, le quali possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. C'è una norma di interpretazione autentica dell'articolo 69,1. Del DGS 276/2003, per chiarire che tale disposizione si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La nuova disciplina si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge.